Lentopede, lentopede, dicevano i latini. Se c'è un argomento che appassiona gli italiani di tutte le generazioni, a parte il calcio, è la lentezza dei nostri treni. Aumentano i prezzi, rallenta la marcia. A volte è solo l'autocompiacimento del racconto della sventura, perché ci sentiamo quasi rassicurati dal fatto che le cose vadano male. Sempre più spesso, però, oggi i display delle stazioni annunciano ritardi non trascurabili anche per l'alta velocità. A sud poi e sulle linee delle aree interne, quindi per quel che ci riguarda la Basilicata, è sempre in agguato il fatidico bus sostitutivo. C'è sempre un'interruzione sulla linea. Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento di Basilicata Inside, il podcast di Orizzonti, un appuntamento con voi che seguite anche la nostra rivista e la nostra newsletter per affrontare alcuni punti nodali che riguardano temi di attualità e più da vicino lo sviluppo della Basilicata. Io sono Lucia Serino della redazione di Orizzonti e con me c'è la dottoressa Ida Tramonti, che è responsabile segreteria tecnica e istituzionale Corporate Affairs di Ferrovie dello Stato italiane. Buongiorno dottoressa Tramonti e innanzitutto grazie per essere con noi qui oggi.
Grazie a voi e grazie dell'invito.
Allora, con questo podcast Basilicata Inside, noi siamo partiti da lontano, insomma, è il caso di dire. Abbiamo prima affrontato nelle scorse puntate la questione dello sviluppo, da un punto di vista storico con il professore Macri, poi con Laura Sabbadini abbiamo parlato della grande emergenza che dura non da oggi, quella dello spopolamento. Con il responsabile del distretto meridionale di Eni, l'ingegnere Emiliano Racano, abbiamo poi parlato di futuro e di transizione energetica. Facciamo tappa sull'oggi con lei e discutiamo di una questione nodale per la Basilicata, in genere per tutte le aree interne, i collegamenti ferroviari, collegamenti in genere e nello specifico i collegamenti ferroviari. Siamo reduci in verità in Basilicata da un'estate terribile per lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia Potenza-Taranto. In pratica la nostra regione è rimasta isolata per tutta l'estate, senza collegamenti. Come la mettiamo?
Beh, lei tocca un tasto importante dell'offerta di servizi di connessione di media lunga percorrenza nel nostro territorio, ma molto spesso intorno ad una rete ferroviaria ci sono i territori appunto di riferimento di quella rete ferroviaria. Ritardi, cancellazioni, eventi esterni, anche climalteranti, possono ovviamente modificare frequenze di servizio e determinare in parte, come dire, ritardi sulla rete. In buona parte, però, devo dire che i ritardi sulla rete della Battipaglia, in particolare Potenza Metaponto, cioè di quella che viene chiamata, che attraversa il territorio lucano e che viene chiamata diagonale mediterranea, trasversale mediterranea, è oggetto oggi di approfondimenti per miglioramenti appunto di prestazioni. È evidente che in alcuni territori il dettaglio della frequenza dei treni, che oggi è sufficiente a servire la popolazione, spesso denuncia come dire, dei veri e propri ritardi dovuti anche ad organizzazioni del traffico, ad impatti, ad echi di traffico su reti principali sulle quali quei sistemi oggi si innestano. Ma la soluzione, come tutti sappiamo e come sanno bene i lucani, sarà proprio anche l'ottimizzazione e l'infrastrutturazione, il suo adeguamento tecnico, della rete che interessa il territorio lucano. È dignitosamente entrata nel PNRR e sarà oggetto di interventi di sistemazione, di razionalizzazione anche per tratte parziali che permetteranno una velocizzazione. Del resto, gli investimenti richiedono anche un po' di sacrifici e sicuramente ce ne saranno anche altri da dover affrontare nei prossimi mesi, quando i lavori si avvieranno e quando le interconnessioni saranno più efficaci. Però l'obiettivo è di arrivare appunto ad un'offerta di servizio complessiva e finalmente diciamo adeguata alle richieste anche di velocità del trasporto passeggeri e di innesto che da Metaponto, dalla parte diciamo ionica, dal versante ionico, affluiranno sul sul nodo principale, sull'infrastruttura principale, che è l'alta velocità, che speriamo sarà anche tra Salerno e Reggio Calabria.
Ecco appunto Salerno, dottoressa, andiamo più a nord di Potenza, Salerno che è uno snodo importante, come dall'altra parte, dalla parte di Matera, lo è Bari. Quindi la Basilicata non è lontana da questi centri, da questi snodi, dai centri intermodali, Bari, Salerno, però per raggiungerli con mezzi pubblici ci si impiega un bel po' di tempo, 2 ore, anche di più. E, diciamo, da pendolare dei treni, io insisto, tra Eboli e Battipaglia ogni settimana succede sempre qualcosa. C'è qualcosa che non va, bisogna scendere, prendere un bus sostitutivo, insomma, diventa veramente uno strazio. Ma perché?
Perché noi viviamo in un paese che ha infrastrutture spesso obsolete, da cui obsolescenza è anche soprattutto tecnica, non soltanto infrastrutturale. L'obsolescenza tecnica spesso determina un aggravamento di quelle condizioni climalteranti del terreno, dei territori che gli sono intorno. Faccio un esempio: i progetti oggi di ottimizzazione e di velocizzazione della Battipaglia Potenza Metaponto Taranto sono decisamente, come dire, condizionati da un evento avvenuto 120 anni fa, quindi di alcune frane che sono tuttora appunto in movimento su quei territori molto fragili, che hanno provocato, e gli avranno racc anche raccontato gli ospiti di questo podcast prima di me, anche migrazioni demografiche, spostamenti nelle aree interne in tempi in cui diciamo, l'industria primaria era quella agricola e quindi l'attività principale industriale era soprattutto quella agricola. Però noi ci portiamo come il territorio e come un elefante che porta dietro di sé costantemente le ferite che ha conseguito per eventi passati. In qualche caso queste ferite sono risanabili dalle infrastrutture, in altri no. Quindi, per esempio, alcune porzioni di velocizzazione della rete, oggi che sono oggetto appunto di finanziamento anche del PNRR, sono necessarie per poter, sono quanto più possibile fare, quanto è più possibile tecnicamente fare, progettare in termini appunto di rete ferroviaria, nel rispetto appunto anche di un territorio che ha ancora oggi frane appunto in movimento dal 1860 o giù di lì. E questo è purtroppo un tema che accompagna molto la razionalizzazione, c'è cioè un tema di accompagnamento della razionalizzazione che può portare la realizzazione di un'infrastruttura di trasporto lineare, quale quello appunto ferroviario, e il territorio nel quale si innesta. Molto spesso il sistema diciamo di diga o di struttura di difesa da eventuali frane, è esattamente proprio la costruzione di una massicciata sulla quale si basano, c'è il ballast e poi dopo sopra ci viene una linea ferroviaria. Cioè molto spesso noi registriamo, oltre all'obsolescenza appunto dell'infrastrutturazione di porzioni del territorio, anche obsolescenze di gestione e manutenzione di quei territori che gli sono accanto. Obsolescenze che non hanno nessun tipo di responsabilità politica in realtà, ma che sono frutto proprio di quell'impoverimento demografico, produttivo di alcuni territori che lasciano, nel senso di dimenticare da un percorso di aggiornamento e di razionalizzazione del territorio che può invece essere portato proprio anche dalla costruzione di una rete ferroviaria. Quando costruiamo reti ferroviarie, quando adeguiamo binari, quando ottimizziamo le reti, le ferrovie fanno anche sistemazione idraulica dei territori, fanno anche rispetto della fauna presente creando dei cunicoli sotto le reti ferroviarie per impedire interruzioni di migrazione di animali. Portano tendenzialmente energia elettrica, perché sono tutte quante reti elettriche, quindi in realtà portare ferrovie sembrerà strano, ma nel 2024 ancora è un elemento di grande momento di razionalizzazione dei territori.
Questa della tabella faunistica, confesso che non lo sapevo, è bellissima.
Tutta la nuova rete ad alta velocità, quella che abbiamo avviato dal 1992 in poi, quella che oggi è esistente, è tutta dotata di cunicoli di sottoattraversamento per la tutela faunistica per impedire i sistemi di interruzione di migrazione di animali. C'è molto da dire sulla qualità, di quanto la qualità progettuale possa accompagnare uno sviluppo che oggi si chiamerebbe sostenibile, ma
Sostenibile.
che è uno sviluppo progettuale che è molto rispettoso dell'ambiente. Le nostre regole di autorizzazione e i nostri processi autorizzatori che vedono nelle commissioni di valutazione di impatto ambientale molte prescrizioni ai nostri progetti, se se ne facesse un'analisi storica, scopriremmo che ci sono da almeno 15 anni a questa parte forme di aggiornamento di qualità progettuale dei progetti ferroviari che determinano un maggiore rispetto dell'ambiente e anche una consapevolezza maggiore da parte dei colleghi che progettano, e quindi c'è sicuramente una cultura ambientale e di tutela dell'ambiente in tutte le sue manifestazioni che accompagna appunto un progetto. Ci evolviamo molto da questo punto di vista, e quanto più interveniamo in aree dove non intervenivamo da tanto tempo, tanto più riusciamo a portare, diciamo, una progettazione complessiva integrata nel territorio.
Allora, le volevo chiedere, ma in qualche modo ha già risposto, no? Il rapporto tra le infrastrutture, l'assenza delle infrastrutture e una delle questioni più serie delle aree interne, la questione demografica. In realtà mi ha già risposto, quindi invece collegandomi alla questione ambientale, possiamo parlare un attimo dell'alta velocità a sud, perché qui ci sono stati dei comitati a tutela della difesa del territorio che contestavano il nuovo tracciato della Salerno-Reggio. C'è un dibattito pubblico in corso, ci sono state, mi pare, delle questioni giuridico-amministrative risolte. Che tempi dobbiamo attenderci per l'alta velocità Salerno-Reggio?
I tempi sono articolabili in tema di quelli che si definiscono lotti funzionali, che sono poi le scomposizioni dei lavori in un'ottica, diciamo, di 4-5 anni, che tendenzialmente sono l'oggetto dei bandi di gara. Quindi i bandi di gara lavori che sono partiti per il primo lotto della Salerno-Reggio Calabria sono stati pubblicati e siamo in attesa di avere il progetto esecutivo. Quando parliamo di riambientalizzazione, di razionalizzazione dei territori, per la presenza, anche di progetti di ottimizzazione di infrastrutture, devo dire che uno dei temi rilevanti è anche quello proprio dell'ammodernamento dei servizi. Non portiamo soltanto energia elettrica, noi potremo portare il digitale, potremo portare, il fotovoltaico, potremmo cioè avere un'integrazione di servizi dovuti alla presenza di una stessa infrastruttura. Questo ovviamente determina, in un'ipotesi, se immaginate il tracciato della Battipaglia Potenza Metaponto e quello della Salerno-Reggio Calabria, determina uno spazio di aree interne che devono essere molto più raggiungibili delle altre. Mi spiego, quando arriveremo a dettagliare il punto esatto di una stazione ferroviaria dell'alta velocità, oggi identificata nel Vallo di Diano, noi dovremo avere la grandissima attenzione di offrire servizi di connettività a tutte quelle aree della Basilicata che altrimenti sarebbero tagliate fuori dallo sviluppo del territoriale dell'alta velocità. È per questo che sarà poi proposto con i tempi di attuazione anche un intervento di area vasta. Io non so se quanti di voi siano mai passati dalla stazione di Reggio Emilia. La stazione di Reggio Emilia V è una stazione di area vasta, nel senso che non ha una città di riferimento, ha un'area di riferimento. E questo è un altro tema molto rilevante in materia di, diciamo, di offerta di servizi in senso non metropolitano, ma in un senso appunto di area vasta. Sappiamo perfettamente quale sia la densità produttiva, abitativa, demografica di tutta la Valle di Diano, soprattutto nella parte, diciamo, a nord di Battipaglia e interclusa con soprattutto appunto di area lucana, e quindi conosciamo, come dire, la necessità di servizi, conosciamo la necessità anche di accessibilità. Però c'è un tema che è quello della necessità di scegliere uno strumento, cioè un oggetto di investimento che sarà appunto una stazione di aria vasta come quella di Reggio Emilia per quanto riguarda il Vallo di Diano, ma che dovrà necessariamente, come avviene appunto a Reggio Emilia, trovare sistemi di connessione anche in altre forme di infrastrutturazione, il miglioramento della viabilità stradale, il miglioramento per esempio dello spazio dei parcheggi di lunga percorrenza, quello della possibilità di integrare anche con servizi connessi ancillari a quelli appunto ferroviari. Per questo è un grande volano di sviluppo, soprattutto in quelle aree che non hanno una città esclusivamente di riferimento, ma che occupano uno spazio, diciamo, distribuito e rappresentano oggi forse uno degli elementi fondamentali per poter attuare nei fatti operativi e pratici quelle che sono alcune politiche orizzontali, che sono la difesa delle demografie e l'incremento, se possibilmente, dei tassi demografici all'interno delle aree interne, lo sviluppo, per esempio, di politiche turistiche a servizio di queste aree, che oggi sono particolarmente, diciamo, sottovalutate. Molto spesso, quando facciamo valutazione di impatto ambientale, quando realizziamo infrastrutture, spesso ovviamente sempre facciamo anche valutazione di impatto archeologico, quindi abbiamo anche delle verifiche di impatto archeologico. Quindi stiamo scoprendo, e lo devo dire, devo confessare la mia ignoranza da salernitana, un sistema, diciamo, di culturale e di scavi archeologici che possono trovare, come dire, una giusta collocazione nell'ambito del cosiddetto mercato turistico. Quindi la scelta del tracciato, per tornare appunto a quello che lei diceva prima, queste sono le motivazioni che hanno portato, a parte quelle tecniche che sono raggi di curvatura, l'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità è come una sorta di autostrada, soltanto che noi non guidiamo la macchina che ci va sopra, però chiunque di noi abbia preso un tratto autostradale sa che un'autostrada a tre corsie, con sensi di marcia ben indicati, con un'ottima cartellonistica, eccetera, ci permette di andare in sicurezza in velocità. La stessa caratteristica di sicurezza generica del viaggio è richiesta tecnicamente a delle specifiche tecniche, banalmente, delle infrastrutture ferroviarie dell'alta velocità, per cui i raggi di curvatura non possono essere più ampi di una certa dimensione, hanno un tracciato rilevato per permettere appunto una migliore agibilità. Se ne andiamo su una strada di campagna, su un'autostrada con la stessa macchina, ci rendiamo conto che ci sono due tipi di percorribilità diverse. Ecco, questo è quello che si vede o che si sente guidando un treno su un'infrastruttura ben fatta. Quando si sceglie un tracciato, quindi i tracciati ferroviari hanno delle specifiche tecniche che devono essere necessariamente rispettate per appunto la sicurezza del viaggio. La scelta di questo tracciato, che è stata, diciamo, preferita ad un attraversamento del Cilento, se vi ricordate la fase iniziale, avrebbe avuto come presupposto il fatto di avere un impatto importantissimo su tutta l'area del Cilento, su tutta la collina del Cilento. Questo è il tracciato che meglio risponde a criteri di sostenibilità ambientale e anche di difesa delle condizioni naturalistiche oggi presenti nei territori, che devono essere anche quelle sfruttate dal punto di vista turistico. Per cui in questo caso non ci sarebbe stata la tutela di quell'area se ci fosse passata un'infrastruttura ferroviaria con un lungo tunnel. Quindi Ferrovie e gli organi competenti hanno scelto tracciati rispettosi dell'ambiente e anche, come dire, in parte con grandissime possibilità di sviluppo di aree molto più vaste. Quindi noi lo consideriamo un merito aver scelto quel tipo di tracciato, un merito quasi una difesa ambientale di quei principi che appunto accompagnano quella che è la qualità della progettazione, lenta, sicuramente in qualche caso, costosa, sicuramente sarà costosa, ma che ci porterà come dire, ad una, a conferire sviluppo e realtà economiche a territori di cui oggi purtroppo sono assolutamente sforniti.
E Maratea rientra nel tracciato, nel senso che è prevista una tappa? Possiamo specificarlo? Questo non ricordo.
I tracciati non sono mai singolarmente da prendersi in considerazione. Quando faremo l'alta velocità, noi non è che chiudiamo le altre reti ferroviarie, ma useremo le altre reti ferroviarie per scopi diversi. E sono già reti che oggi consentono il collegamento con Reggio Calabria, perché il nostro obiettivo è abbattere i tempi di connessione con Reggio Calabria. Questo è possibile farlo, il tracciato prenderà poi una definizione anche di tipo istituzionale, quindi sarà anche la continuazione del tracciato, tanto per essere precisi per la sua domanda, sarà anche oggetto appunto di scelta diciamo operativa e tecnica. Esistono già oggi dei tracciati di progetto che in qualche modo riportano sulla linea costiera. Ma il tema è appunto identificare quei tracciati che siano e quegli attraversamenti che siano di tutela del sistema, quindi di tutela del sistema ambientale, che ci garantiscano una migliore qualità, ma che ci permettano anche di offrire il più ampio servizio possibile e quindi offrire gli strumenti per conseguire i nostri obiettivi, che sono sempre l'abbattimento dei tempi di percorrenza da Reggio Calabria su Roma. Questo è il tema, diciamo, fondamentale. Questo non può essere fatto ovviamente a scapito delle realtà locali. Insisto, ci saranno poi gestioni integrate di reti ferroviarie tra le esistenti e le nuove, che continueranno a mantenere la frequenza dei servizi e quindi i livelli di servizi che noi normalmente oggi già offriamo.
Un'ultima domanda, perché sta per scadere il tempo a nostra disposizione. Andiamo in un'altra città della Basilicata, sono due: Matera, che come lei ricorderà ha avuto una stagione straordinaria, capitale della cultura nel 2019, e una delle questioni più ricorrenti era che non aveva un approdo ferroviario. Quindi com'è possibile che una capitale della cultura non avesse un approdo ferroviario? Però questo non ha impedito a Matera di essere, come dire, al centro di una risonanza internazionale. Quindi non sempre il servizio di ultimo miglio è indispensabile per come dire, godere del consenso e dell'attrattività turistica. È così, cioè, ci vogliono connessioni, le giuste connessioni, diciamo.
Le
no?
giuste connessioni e il giusto livello di servizio, che è la cosa onestamente molto, molto rilevante. Lei tocca un tema che quando ero una giovane impiegata di questa società, venne fuori una pubblicità con i Fantastici Quattro. Io non so se ve la ricordate, una pubblicità che per noi è rimasta, per i nostri comunicativi ha fatto storia, perché c'era a un certo punto la pietra, se non sbaglio si chiamava così l'eroe, il supereroe, che era di Matera e voleva andare a Matera. E ovviamente tutti sapevamo, cioè il comunicatore non conosceva, cioè dava per scontata la presenza di una stazione ferroviaria a Matera, senza sapere che in realtà, e quindi questo ha fatto poi un battage pubblicitario fantastico, senza sapere che in realtà quella era uno dei pochi capoluoghi di provincia sprovvisti di
di ferrovia.
stazione ferroviaria. Quindi questo però mi permette di approfondire due temi, se mi è consentito. Un
Prego.
tema di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè che spesso le infrastrutture e la scelta di infrastrutturazione di alcuni territori, vedi il caso frane, in alcuni territori frane storiche, studiate in enciclopedie della geologia, impediscono, come dire, un'ordinaria evoluzione delle infrastrutture a servizio di quel territorio. Perché? Perché il tracciato ferroviario che già esisteva era l'unico effettivamente possibile. Quindi non c'è un'alternativa a quel tracciato ferroviario, proprio perché per quelle caratteristiche tecniche e per quelle tipiche appunto di produzione di velocità e sicurezza della circolazione tipiche dell'infrastruttura ferroviaria e per le caratteristiche a contorno, quelle geologiche, che non vengono risolte. Le faccio un esempio. Oggi il commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna registra circa 80.000 frane in Emilia Romagna. Quindi gli sforzi di razionalizzazione, speriamo che le frane siano temporanee, speriamo che le infrastrutture, come dire, considerate a tutela di quel territorio, risolvano il tema. Ma possono esserci casi, come quello appunto della Basilicata, dove nessun tipo di intervento è in grado di risolvere il tema, perché sono oggettivamente, come dire, territori geologicamente complessi. Noi abbiamo una struttura orografica che ci ha impedito di fare con le tecnologie a disposizione dell'epoca una stazione a Matera. Cioè non c'è noncuranza, c'è la incapacità degli strumenti operativi di risolvere veramente il problema. Quindi, cosa fa una società contemporanea? Mentre la società del 1860 intanto è un popolo, diciamo, avremmo fatto trasporto di grano probabilmente da quelle aree franose della Basilicata. Troviamo un altro itinerario, andiamo più piano, eccetera, eccetera. Quindi avrebbe trovato una soluzione. Ma una società contemporanea sviluppa i servizi e questi servizi sono accessibilità. Ed è un'accessibilità territoriale con spinte al mantenimento dei tassi demografici, insisto molto su questo tema, sulla distribuzione dei nostri territori, perché l'abbandono dei territori per effetto di mancanza di servizi, che sono banalmente il 5G, la sanità, il diritto ad avere un tempo, diciamo, di percorrenza accettabile, considerato accettabile, è importante, è importantissimo, e questo con qualunque mezzo possa essere, come dire, identificato. Io credo che non esistono problemi irrisolvibili, ma che, e tantomeno che esistano solo problemi risolvibili, però forse qualche sforzo organizzativo che preveda non tanto, come dire, una sorta di egoismo infrastrutturale, ma preveda la visione di tutti i servizi possibili su uno stesso territorio, beh, forse sono forme di cooperazione, diciamo, istituzionale, che andrebbero sviluppate meglio e che andrebbero, come dire, che dovrebbero accompagnare lo sviluppo dei territori.
È una visione molto interessante e utile che ci ha dato stamattina la cooperazione istituzionale sui servizi, il rapporto tra demografia e infrastrutture. E siamo andati anche oltre il tempo che di solito abbiamo a disposizione, ma ne è valsa la pena. E la ringrazio molto e ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori. Alla prossima puntata di Basilicata Inside. Grazie, dottoressa Tramonte.
Grazie a lei, grazie a voi.